L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Febbraio 2011. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wechecky.it. Sito internet www.wechecky.it.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080 59 68 273. Email lpba@uicechi.it. Le scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030 22 09 421. Email lpbs@uicechi.it. Micromega, bimestrale a carattere vario, registrato dal centro di Campobasso, telefono numero 0874 43 8118. Email lpcb@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055 55 20 752. Email lpfi@uicechi.it. Viver sani e belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081 2946 15. Email lpna@uicechi.it. Gente mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091 61 62 994. Email lppa@uicechi.it. Vie del gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079 23 37 11. Email lpss@uicechi.it. Si informa che è disponibile presso il Centro Nazionale Tiflotecnico il lettore Daisy Victor Reader Classic Plus. Si tratta di un particolare lettore, dalla forma robusta ma leggera, ideato per poter ascoltare CD registrati con il sistema DAISY, Digital Accessible Information System, il quale consente l'accesso facilitato alle informazioni digitali. Questo apparecchio, facilmente trasportabile, è molto semplice da usare, poiché in esso la funzione di ogni tasto viene descritta con un chiaro annuncio vocale. Esso risulta essere particolarmente utile a qualsiasi utente minorato della vista impegnato nella lettura di riviste, romanzi, opere di consultazione, libri di testo e manuali scolastici, poiché consente l'analisi veloce di un indice, la possibilità di raggiungere con immediatezza la pagina, il capitolo o il paragrafo desiderati, contrassegnandoli con segnalibri, la possibilità di riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta dopo che l'apparecchio è stato spento. L'apparecchio, oltre a consentire l'ascolto di CD Daisy, che possono contenere 50 ore circa di registrazione audio, permette la lettura di CD musicali ed MP3. Esso funziona sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie ricaricabili facilmente sostituibili dall'utente, che garantiscono un'autonomia di 10 ore. Anche lo stato di carica della batteria viene vocalizzato attraverso la pressione di un apposito tasto. La Direzione Nazionale, consapevole dell'importanza di questa modalità di lettura e considerato che il Centro Nazionale del Libro Parlato da diverso tempo registra le sue opere in questo formato, ha deciso di favorire l'acquisto del suddetto apparecchio al prezzo di euro 250 più IVA, 4%. Per informazioni e per l'acquisto si consiglia di contattare il Centro Nazionale Ciclo Tecnico con le seguenti modalità. Assistenza tecnica, telefono 06 6998 8504 06 69 98 8519 fax 06 67 84 522 email cnt@uicechi.it.
Comunicato della direzione. 1. Rendiamo noto che allo scopo di favorire ulteriormente la diffusione della lettura fra i non vedenti e gli ipovedenti e nel contempo accelerare e semplificare le operazioni di spedizione delle opere, da alcuni anni il Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus gestisce il servizio Libro Parlato Online, che consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere di primo e di secondo livello riprodotte in voce su CD nel formato MP3 e quelle registrate con lo standard internazionale DAISY, ormai adottato da tutti i centri di produzione del libro parlato, che permette all'utente di navigare nel testo tra capitoli, paragrafi e pagine e di inserire segnalibri. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lpbs@uicechi.it e inviando al fax numero 030-220-9410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Il servizio permette di effettuare varie ricerche delle opere disponibili. Il relativo catalogo, continuamente aggiornato ed implementato, può del pari essere consultato agevolmente e scaricato sul proprio PC in un formato totalmente accessibile per i disabili visivi. A scopo informativo, con cadenza mensile, il sistema trasmette automaticamente per email agli utenti registrati e attivati l'elenco dei testi di recente inseriti nella banca dati. 2. La sezione di Brescia dell'UIC ha provveduto alla revisione del catalogo generale delle opere integrandolo, laddove possibile, sulla base delle informazioni ricavate da vari sistemi bibliotecari. Il nuovo catalogo, così aggiornato, consultabile anche tramite i normali screen reader utilizzati dai disabili visivi, viene distribuito gratuitamente su CD o per posta elettronica. Gli interessati a disporre di questo prezioso strumento di consultazione possono richiederlo al proprio centro di distribuzione. 3. Si ricorda all'utenza che qualora si desideri disabilitare la funzione di lettura della pagina nel lettore Victor Reader X Plus, si può procedere come segue. Premere il tasto 7 per accedere al menu. Premere il tasto 7 per accedere al sottomenu Salto. Premere il tasto 8 per scorrere fino a Numero pagina. Premere il tasto 6 per scorrere fino a Salto. Premere il tasto cancelletto per confermare la selezione memorizzazione. Premere il tasto asterisco per uscire dal menu. 4. Gli utenti che desiderino proporre libri da produrre o segnalare criticità riscontrate nella realizzazione delle opere o nella loro distribuzione possono scrivere a lp@wichecchi.it o a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona 38, 00187 Roma. 5. La direzione e i collaboratori della rivista Libro Parlato Novità ringraziano per la collaborazione. Comunicato. L'abbonamento alla rivista Libro Parlato Novità è in scadenza. Si ricorda a tutti gli abbonati interessati di confermare per iscritto la volontà di ricevere la rivista suddetta anche per il prossimo anno. Infatti, l'abbonamento annuale in assenza di conferma verrà automaticamente a decadere. Si possono inviare le richieste sia in nero che in braille ai seguenti recapiti. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ufficio Stampa, via Borgognona 38, 00187 Roma. Fax numero 06 678 6815. Email ustampa@wichecchi.it. Numero di catalogo 81.614. Durata 912 minuti.
Anna Gavalda, L'età dei sogni. Sperling & Kupfer, 2008. Charles Balanda è un architetto quarantenne in crisi. Vive con due donne, una compagna, Lawrence, che non l'ama più, e la figlia, adolescente, di lei, Matilde, che comincia a volergli bene. Tutto il suo mondo è in bilico e quando riceve la notizia della scomparsa di Anouk, amatissimo mito della sua adolescenza, l'equilibrio si rompe definitivamente. Abbandonando studio e casa, si spinge sulle strade del passato per ricostruire, per capire, per ritrovare. Sarà Kate, una donna semplice e generosa, capace di veri slanci d'amore, a ridare alla sua vita un nuovo significato più autentico. Anna Gavalda nasce nel 1970 a Boulogne-Billancourt. Trascorre la sua infanzia in campagna tra biciclette, canne da pesca, petardi e baci dietro la chiesa. In seguito alla separazione dei suoi genitori viene mandata in collegio. Dopo le scuole superiori si iscrive alla Sorbona e si laurea in lettere moderne. Negli anni successivi svolge diversi lavori, dalla cameriera alla maschera nei teatri, dalla cassiera all'operaia, dalla hostess alle fiere e alla ragazza alla pari negli Stati Uniti, dalla redattrice di annunci matrimoniali fino alla traduttrice di romanzi rosa. Negli anni 90 si trasferisce a Seine-et-Marne, dove diventa professoressa di francese e si sposa con un veterinario. Non abbandona però il sogno di essere una scrittrice. Di notte, quando il suo primogenito, Louis, dorme, Anna scrive. La vittoria di numerosi premi letterari, tra cui quello per la più bella lettera d'amore, la induce a raccogliere diversi racconti e a presentarli a un piccolo editore, Le Dilettante, che ne tira sole 2000 copie. Nasce così Vorrei che da qualche parte ci fosse qualcuno ad aspettarmi, che viene pubblicato nel 1999, anno in cui nasce la sua seconda figlia, Félicité. Grazie al passaparola, il libro vende in poco tempo più di 300.000 copie e viene tradotto in tutto il mondo. Anna continua a scrivere e nel 2002 pubblica, sempre presso lo stesso piccolo editore, cui è rimasta fedele, declinando le offerte di grandi gruppi editoriali, il suo primo romanzo, Io l'amavo, e un libro per ragazzi, Oggi mi va di sognare. Nonostante il clamoroso successo mondiale confermato nel 2004 dalla pubblicazione di Insieme e basta, da cui nel 2007 viene tratto il film con Audrey Tautou, e dall'uscita dell'ultimo bestseller L'età dei sogni, Anna Gavalda continua a vivere la sua splendida e trionfante normalità. Abita in provincia, si occupa dell'educazione dei suoi figli, cucina, fa il bucato, porta a spasso il cane, legge i fumetti e coltiva la sua passione per i romanzi di Steinbeck e i film di Truffaut.
Numero di catalogo 81.614. Numero di catalogo 81.621. Durata 530 minuti.
Thomas Hardy, L'amata, Barbès 2008. Alla sua amata era sempre stato fedele, ma aveva avuto diverse incarnazioni. Ogni individualità conosciuta come Lucy, Jane, Flora, Evangeline o altre ancora era stata solo una momentanea espressione di lei. Non lo accettava come una scusa o una difesa, ma semplicemente come un fatto. Thomas Hardy nasce vicino a Dorchester nel 1840. Apprendista architetto, nel 1862 si trasferisce a Londra e nel 1867 decide di diventare scrittore. Nel 1872 pubblica Sotto l'albero frondoso, poi Un paio di occhi blu e quindi nel 1874 Via dalla pazza folla, il suo primo successo. Nel 1878 pubblica Il ritorno del nativo. In questo periodo inizia a scrivere i suoi numerosissimi racconti, raccolti poi nei quattro volumi dei Racconti dell'Wessex, 1888, Un gruppo di nobili dame, 1891, Piccole ironie della vita, 1894, e Un uomo diverso e altri racconti, 1913. Nel 1886 pubblica Il sindaco di Casterbridge. Nel 1887 Gente dei boschi. Nel 1889 inizia a lavorare a Tess, Dei d'Urberville, che uscirà nel 1891. Nel 1892 esce il primo episodio de L'amata, pubblicato poi tutto intero nel 1897. Nel 1896 esce Jude l'Oscuro, cui segue la pubblicazione dei racconti e poi del poema I Dinasti. Hardy pubblica anche poesie, Poesie del passato e del presente, 1902, e Gli zimbelli del tempo, 1909, Satire di circostanza, 1914. Muore nel 1928, appena conclusa la raccolta di poesie Parole d'inverno, che viene pubblicata pochi mesi dopo la sua morte.
Numero di catalogo 81.621. Numero di catalogo 81.645. Durata 324 minuti.
Paesaggi dopo la battaglia di Juan Goiti Solo. Edizioni Cargo 2009. Pubblicato per la prima volta nel 1982, Paesaggi dopo la battaglia è considerato il capolavoro di Goiti Solo, oltre ad essere un romanzo incredibilmente attuale, tanto che l'autore ne ha ripreso il protagonista per il suo ultimo romanzo appena uscito in Spagna. Lo scenario di Parigi e l'ambientazione è il Sentier, quartiere a forte immigrazione. Il protagonista è Charles, alias il Reverendo, alias il mostro, oscuro personaggio che ha tutti i tratti dell'antieroe, brutto, grassoccio, pederasta e misantropo. Cerca relazioni tramite annunci pornografici sui giornali e per il resto si isola sistematicamente dal genere umano. I temi sono quelli attualissimi dell'immigrazione e della difficile convivenza di culture diverse, che rappresentano anche, per Goiti Solo, un punto di partenza per una dissacrante satira dei valori occidentali, una critica feroce che non risparmia niente e nessuno, dai movimenti rivoluzionari al terrorismo, alle ideologie politiche e religiose. Juan Goiti Solo è uno dei più importanti romanzieri spagnoli viventi e uno dei più noti a livello internazionale. Nato a Barcellona nel 1931, lascia la Spagna negli anni 50 per sfuggire alle persecuzioni del regime franchista, che ne ha a lungo censurato le opere. Si stabilisce a Parigi, dove lavora presso Gallimard, poi insegna negli Stati Uniti e infine si trasferisce a Marrakech, dove vive tuttora. Scrive per El País, È autore di numerosissimi romanzi, reportage di guerra e opere a carattere saggistico. In Italia, L'Ancora del Mediterraneo ha ripubblicato in edizione economica Oltre il Sipario, mentre è disponibile Le Settimane del Giardino, Torino 2004. In questa collana, nel 2005, è stato pubblicato Karl Marx Show.
Numero di catalogo 81.645. Numero di catalogo 81.985. Durata 1.508 minuti.
Orhan Pamuk, Il Museo dell'Innocenza. Einaudi, 2009. Entrato in un negozio per comprare una borsa alla fidanzata, Kamal Basmashi, trentenne rampollo di una famiglia altolocata di Istanbul, si imbatte in una commessa di straordinaria bellezza. La diciottenne Füsun, sua lontana cugina. Fra i due ha ben presto inizio un rapporto anche eroticamente molto intenso, che travalica le leggi morali della Turchia degli anni 70. Kamal, tuttavia, non si decide a lasciare Sibel, la fidanzata. Per quanto di mentalità aperta e moderna, in lui sono comunque molto radicati i valori tradizionali e anche un certo opportunismo. Vuole la moglie ricca e la bella amante povera. Il matrimonio è l'amour fou. I party a base di champagne importato clandestinamente della Istanbul bene e la seducente atmosfera di una stanza di un appartamento disabitato. Così si fidanza con un sontuoso ricevimento all'Hilton e perde tutto. Sconvolta dal suo comportamento, Füsun scompare mentre Kamal, in preda a una passione che non gli dà tregua e mosso da una struggente nostalgia, trascura gli affari, si ritrae sempre più dal suo ambiente e alla fine scioglie il fidanzamento. Quando, dopo atroci patimenti, i due amanti si ritrovano, nella vita di Füsun tutto è cambiato. Kamal però non si dà per vinto. In assoluta castità continua a frequentarla per 8 lunghi anni, durante i quali via via raccoglie un'infinità di oggetti che la riguardano: cagnolini di porcellana, apriscatole, righelli, orecchini, mozziconi di sigarette, ditali, saliere, mutandine, grattugie per mele cotogne. Poterli guardare, assaggiare, toccare, annusare è spesso la sua unica fonte di conforto. E quando la sua esistenza subisce una nuova dolorosa svolta, quegli stessi oggetti confluiranno nel Museo dell'Innocenza, destinato a rendere testimonianza del suo amore per Füsun nei secoli futuri. La storia di una incontenibile passione, ma allo stesso tempo uno sguardo ora severo, ora ironico, ma certamente non privo di profondo affetto, sulla Istanbul di quegli anni e sulla sua contraddittoria borghesia, sempre scissa, allora come oggi, fra tradizione e modernità, fra Oriente e Occidente. Orhan Pamuk è nato nel 1952 a Istanbul, dove tuttora vive. È autore di numerosi romanzi, tra cui La Nuova Vita, 2000, Il Mio Nome è Rosso, 2001, Neve, 2004, Il Castello Bianco, 2006, La Casa del Silenzio e Il Libro Nero, entrambi del 2007. Al 2006 risale anche il saggio autobiografico Istanbul, al 2008 la raccolta Altri colori. Nel 2006 è stato insignito del premio Nobel per la letteratura.
Numero di catalogo 81.985. Numero di catalogo 81.991. Durata 528 minuti.
Francesco Guccini. Non so che viso avesse. Mondadori 2010. Montanaro di pianura, Nato a Modena, diffidente, avaro di sé, sobrio e bevitore, pigro e serissimo, ma chiacchierone instancabile, Francesco Guccini ha scelto per la prima volta di raccontare la sua vita. E ci è riuscito in questo libro bello e bizzarro nell'unico modo per lui possibile, fingendo di parlare d'altro per dire tutto di sé. Per farlo Guccini organizza una geografia. Pavana, col mulino degli avi, i nonni, le nonne, i bisnonni, il bosco, il fiume, la montagna. Modena, odiata e amata, piccola città a bastardo posto. Bologna l'Eletta, in via Paolo Fabbri, una vecchia signora dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano e il culo sui colli. E poi gli altri luoghi e i loro aneddoti, le osterie, il giornale per sbarcare il lunario, perché cantare non è mico mestiere, e le balere, dalla Via Emilia al West, con gli orchestrali, le giacche con i lustrini, il rock and roll. E ancora l'amore per il cinema, con gli amici Luciano Ligabue e Leonardo Pieraccioni, per le chitarre, per i fumetti e per l'ottava rima. E infine il concerto, il luogo dell'incontro col pubblico, secondo una liturgia ritualizzata che comincia con il C'era una volta di lunga e diritta correva la strada, di canzone per un'amica, per finire con l'epos trionfale di Non so che viso avesse della locomotiva. E ancora in contrappunto Alberto Bertoni narra la vita di Francesco attraverso il suo canzoniere, perché Guccini delle sue canzoni si rifiuta di parlare. Da Auschwitz, Dio è morto, Noi non ci saremo, passando per Incontro, Eschimo, La bambina portoghese, Il vecchio e il bambino, Cirano, Signora Bovary, fino a Farewell e Quattro stracci. Il fatto è che le canzoni di Guccini ha scritto un altro modenese eccellente, Edmondo Berselli, quelle vecchie e quelle nuove, contengono una specie di elemento fatale, un andamento inevitabile. Quella essenzialità che è tipica dei classici. E a suo modo è classico anche il suo essere uomo della provincia, delle città piccole, di un paese, della montagna, e nello stesso tempo essere capace di evocare epopee, slanci, mitologie, avventure. Francesco Guccini è nato a Modena nel 1940. Cantautore mito di più di una generazione, anche la sua attività di scrittore si configura come una delle esperienze più originali e suggestive della scena letteraria italiana dell'ultimo decennio. Esordisce nel 1989 con Croniche Epifaniche, Feltrinelli, per pubblicare poi Vacca d'un cane, Feltrinelli 1993, Racconti d'inverno, Mondadori 1993, con Giorgio Celli e Valerio Massimo Manfredi. La legge del bar e altre comiche, Comics 1996, Mondadori 2005. Cittanova Blues, Mondadori 2003. Insieme a Loriano Machiavelli ha scritto per Mondadori i romanzi gialli Macaroni 1997, Un disco dei Platters 1998, Questo sangue che impasta la terra 2001, Tango e gli altri 2007. La raccolta di racconti Lo spirito e altri briganti 2002 e Icaro 2008. Del suo talento di lessicografo è prova il vocabolario del dialetto pavanese. Edizioni in Nueter 1998.
Numero di catalogo 81.991. Numero di catalogo 82.303, durata 679 minuti.
Lucia Castellano, Donatella Stasio. Diritti e castighi, storie di umanità cancellata in carcere. Il Saggiatore 2009. Carcere di Poggio Reale, di Eboli, di Agrigento e di Genova. Carcere di San Vittore a Milano. Sono alcune tappe di un'esplorazione terribile ma rivelatrice della realtà carceraria italiana. Sovraffollamento insostenibile, condizioni igienico-sanitarie disumane, violenza e abbrutimento,
sprechi di risorse economiche e sociali. Carceri che violano i principi costituzionali della dignità e del recupero dei detenuti. Un sistema carcerario così profondamente ingiusto e così distante dai suoi veri scopi accresce la sicurezza dei cittadini? Scoraggia davvero i criminali dal continuare a delinquere? Diritti e castighi attraverso le voci dell'umanità cancellata che vive dentro il carcere nega ogni falsa illusione. Prigionieri, poliziotti, dirigenti, familiari, educatori raccontano con sofferta autenticità le loro esperienze al di là e al di qua del muro. L'angoscia di una condizione spezzata, marchiata indelebilmente dalla colpa e dalla pena. Se il carcere è il sintomo patologico più grave di una società, può anche diventare un simbolo di speranza e responsabilità. Come testimoniano alcuni tentativi di trovare una via per restituire al detenuto i diritti di cittadinanza. Lucia Castellano, dopo aver operato nelle carceri di Eboli, Marassi e Secondigliano, dirige dal 2002 il penitenziario di Bollate. Donatella Stasio, giornalista, si occupa di giustizia e politica sulle pagine del Sole 24 Ore.
Numero di catalogo 82.303. Numero di catalogo 82.308. Durata 1113 minuti.
Ben Kane, L'Aquila d'Oriente, PM 2010. 53-52 a.C., Margiana orientale. Dopo la sconfitta umiliante dell'esercito di Crasso a Carre, 10.000 legionari superstiti vengono catturati dai parti e per evitare la morte accettano di combattere per i loro carcerieri. Sono la legione dimenticata. Tra quei legionari ci sono anche Romolo, Brenno e Tarquinio. Uniti dall'amicizia, dal destino avverso e dal desiderio di riconquistare la libertà, i tre guerrieri combattono per difendersi dai sanguinosi attacchi delle tribù che minacciano quei territori e allo stesso tempo sventano le trame di alcuni ufficiali parti che vogliono la loro morte. Nel frattempo in Occidente, mentre è in viaggio verso la Gallia per incontrare Bruto, suo fidanzato e braccio destro di Cesare, anche Fabiola, la sorella gemella di Romolo, combatte per la sua sopravvivenza, animata dalla consapevolezza che la sua vita senza Bruto non conti niente. La ribellione dei Galli è dura e sanguinosa e mette in pericolo non solo l'ascesa di Cesare al potere, ma anche la sua vita e quella di tutti coloro che lo sostengono. Intanto i legionari, grazie a una visione concessa dal dio Mitra a Tarquinio, l'auspice, riescono a trovare la via di fuga dalla Margiana orientale, ma solo due di loro arriveranno in Occidente, dove Fabiola, una volta ritrovato Bruto e averlo seguito nella campagna contro Pompeo, sta per tornare a Roma. L'obiettivo di tutti è raggiungere la città natale e il destino sembra prefigurare un loro ricongiungimento, ma nonostante gli sforzi, la meta è ancora lontana. Ben Kane, BENKANE. È nato in Kenya, dove ha trascorso l'infanzia prima di trasferirsi con la famiglia in Irlanda. Si è laureato in medicina veterinaria a Dublino, poi ha viaggiato per il mondo per oltre 3 anni, spinto dalla sua passione per la storia. Proprio durante un viaggio lungo la Via della Seta, ha iniziato a scrivere La Legione Dimenticata, 2009, primo romanzo di una trilogia sull'antica Roma. L'Aquila d'Oriente è il secondo libro della serie. Attualmente vive nel Somerset settentrionale, dove scrive, svolge ricerche e lavora in una clinica veterinaria.
Numero di catalogo 82.308. Numero di catalogo 82.311. Durata 555 minuti.
Rosa Matteucci, Tutta mio padre. Boutiani, 2010. Qui non c'è più nessuno. Una figlia smarrita che ha perso padre, madre e cane, chiosa. Il cordoglio provato per la scomparsa dei genitori naturali è piscio di gallina in confronto al dolore irrimediabile che si prova per la morte del cane. È solo l'inizio di un picaresco e straziante viaggio al termine della notte, a ritroso in un tempo spento e bruciante, alla ricerca dell'impossibile riscatto di una figura paterna speculare e complementare a quella dell'io narrante, che mette in scena con coraggio assoluto il gran teatro di splendori e miserie in una decadenza familiare. Una storia unica, ineguagliata, eppure simile a tutte le altre nel senso ultimo, da una prova di coraggio all'inevitabile disillusione che sublima la sofferenza. È un'odissea da vertigine nell'Italia in bianco e nero del secolo scorso, con giganti, maghe, mostri marini e allegrie di naufragi, smitizzata da una prosa feroce e appassionata, colta e barocca, eppur versata le più impensate contaminazioni fino a farsi stile inconfondibile. Qui Ulisse è un uomo che ha tentato così tante vite da non viverne davvero neppure una, la sua. Eppure sa, lo aveva sempre saputo, e infatti aveva recitato la parte di se stesso solo per ispirare l'unica persona che potesse raccontarla, che un giorno la figlia lo renderà davvero un eroe, quale nella realtà mai era stato, nelle pagine di un romanzo destinato a restare, dove il riso più sfrenato suona dal profondo degli abissi della commozione. Il sacco con le spoglie di mio padre lo caricherò sulle spalle e lo porterò via, piccola e ostinata come una formica che trasporti la carcassa di un cervo volante. Lo custodirò con cura, mi accaparrerò i suoi resti e la sua memoria. Così, quando si arriva all'ultima pagina, non c'è che la voglia di ricominciare dalla prima, per rileggere, o meglio riascoltare la storia dell'umanità narrata attraverso quella di un uomo che volle essere se stesso senza riuscirci, se non nella memoria fedelmente infedele della figlia. Rosa Matteucci è nata a Orvieto e vive a Genova. Ha pubblicato per Adelphi Lourdes, 1998, Libera la Karenina che è in te, 2003, e Cuore di mamma, 2006. Per Rizzoli è uscito India per signorine, 2008.
Numero di catalogo, 82.311. Numero di catalogo, 82.314. Durata, 947 minuti.
Stephanie Cowell, La donna col vestito verde. Neri Pozza, 2010. È la primavera del 1864 a Parigi e la capitale vive la grande trasformazione voluta da Haussmann, delegato dell'imperatore, che ha giurato di fare dell'angusta città medievale il gioiello più splendente d'Europa. Interi quartieri vengono abbattuti per lasciare spazio a magnifici boulevard fiancheggiati da eleganti ville a schiera. Un giovane artista di bell'aspetto, la barba scura, gli occhi neri e guizzanti e i modi spavaldi di chi cela una certa timidezza da provinciale, passeggia dalle parti della Sorbona, dove magioni e palazzi maestosi sorgono ancora accanto a baracche e tuguri. Si chiama Oscar Claude Monet, viene dalle Havre e in questa primavera della metà del XIX secolo venderebbe probabilmente ancora caricature per le strade della piccola città dell'Alta Normandia se non avesse incontrato un giorno Eugène Baudin, un pittore locale con tanto di cavalletto in spalla e cappello marrone, che lo ha convinto ad andare a studiare arte nella Ville Lumière. Si sta facendo quasi buio quando il giovane entra in una libreria in Rue Dante. Libraire d'Ancier,
recita l'insegna dipinta a mano che penzola all'entrata. Dietro la scrivania siede una giovane donna. I folti capelli castano dorati, raccolti in una conciatura modesta e fermati con un pesante nastro di velluto nero, brillano alla luce della lampada da tavolo. È una ragazza molto giovane e bella, coi lineamenti marcati, che ricordano quelli di una statua greca, sopracciglia ben disegnate, begli occhi e seni pieni che premono contro il corsetto dell'abito. Si chiama Camille Léonie Dancier ed è la donna del destino di Claude Monet. Lui la accoglierà nell'atelier che divide con Frédéric Basile lungo la Rive Gauche, un appartamento ingombro di libri, scialli, arredi scenici, sedie, dove trascorrono giornate intere Renoir, Pissarro e Paul Cézanne. La dipingerà a 19enne, bella e sdegnosa, con un abito verde da passeggio con un lungo strascico. La trascinerà nella sua vita bohemienne e la amerà e tradirà. Storia di una tormentata, intensa e tragica relazione d'amore tra un grande artista e una giovane donna del XIX secolo, la donna col vestito verde, è un magnifico romanzo sul conflitto tra arte e sentimento, fedeltà e tradimento, menzogna e verità. Stephanie Cowell, Stephanie, Stephanie, Cowell, Cowell, è autrice di romanzi storici di grande successo, quali Nicholas Cook, The Players, A Novel of the Young Shakespeare, e The Physician of London, vincitore dell'American Book Award 1996. Apprezzato soprano, vive a New York City con suo marito. Con Neri Pozza ha pubblicato con notevole successo Il matrimonio delle sorelle Weber.
Numero di catalogo 82.314. Numero di catalogo 82.345. Durata 414 minuti.
Esman Aicol, Hotel Bosforo, Sellerio Editore Palermo, 2010. Cosa ama tanto di Istanbul Kati Hirschel, tedesca turca trapiantata in città, se per la maggior parte del tempo si trova immersa nel caos mobile della metropoli, porta tra Oriente e Occidente? Forse più del kebab e delle sale da tè all'aperto che non la stancano mai, proprio il caos la appassiona, frutto inebriante di una stratificazione di esseri umani profondamente diversi, il cui inatteso effetto è la convivenza e la capacità di comunicare. Kati ha vissuto a Istanbul per metà circa della sua vita, di quasi quarantenne, e ne conosce ogni angolo, gli svariati ambienti, i ritrovi esclusivi o popolari, i tanti quartieri che fanno città nella città. È indipendente, sola, alquanto vanitosa, erotica, e dirige la sua libreria specializzata in gialli. Per lavoro e per passione incontra ogni tipo di gente, clienti, amici, vicini simpatici, curiosi e vociferanti, in giro instancabilmente tra il Mar di Marmara e il Bosforo. In attesa, perché mai erano state intime, Petra, vecchia amica tedesca diventata attrice di una certa fama, la chiama. È scesa all'Hotel Bosforo, giunta nella vecchia capitale per un film di produzione turco-tedesca. Subito Petra riversa sull'amica tutto il dolore di un'esistenza senza amore. Al successivo appuntamento, Kati viene a sapere che in albergo è stato consumato un crimine ed è proprio Petra la principale sospettata. Arma del delitto, decisamente femminile, un asciugacapelli. Vittima, il regista tedesco morto fulminato nella vasca da bagno della sua suite con un bicchiere di whisky in mano. Con lui, Petra, detta di tutti, aveva una relazione che però lei nega. Cati, per amicizia, si sente coinvolta e decide di assistere da vicino alle indagini. E si trova a condursi con abilità e civetteria tra produttori miliardari dal passato losco, poliziotti spicci, artisti, bohemien, corteggiatori, circuiti internazionali dell'orrore e vendette e un amore. Mentre le sue giornate sono movimentate dalle tante persone che popolano la sua complicata vita quotidiana. Lo scontro delle loro abitudini e dei loro pregiudizi con i pregiudizi e le abitudini di un'Europea occidentale dà vita al gioco dell'orientalismo e dell'occidentalismo ed è un abbraccio a una metropoli carica di storia europea che ritorna in Europa. Esmahan Aykol, nata nel 1970 a Edirne, Turchia, vive tra Berlino e Istanbul. Durante gli studi universitari in giurisprudenza ha lavorato come giornalista per radio e giornali turchi. Oggi, dopo una parentesi come barista, si dedica completamente alla scrittura. Hotel Bosforo è il primo romanzo della serie con protagonista Kati Hirschel. Esmahan Aykol. E S M A H A N A Y K O L.
Numero di catalogo 82.345. Numero di catalogo 82.346, durata 789 minuti.
Marco Travaglio, La scomparsa dei fatti, edizione Il Saggiatore 2008. Se in America il giornalismo è il cane da guardia del potere, in Italia è il cane da compagnia o da riporto. I fatti separati dalle opinioni, questo era il vecchio motto del giornalismo. Poi è stato soppiantato da uno molto più pratico, niente fatti, solo opinioni. C'è chi li nasconde perché non li conosce e non ha voglia di informarsi, perché altrimenti non lo invitano più in certi salotti, perché contraddicono la linea del giornale, perché è meglio non scontentare nessuno e magari ci scappa una consulenza con il governo o con la regione. Marco Travaglio racconta lo stato dell'informazione in Italia, programmaticamente svuotata di contenuti, malata di revisionismo, corrotta, mercenaria, sostanzialmente menzognera. Marco Travaglio scrive su Repubblica, L'Unità e Micromega. Tra le sue pubblicazioni, Bananas, Garzanti 2003, Montanelli e il Cavaliere, Garzanti 2004, Berlus Comiche, Garzanti 2005. Con Saverio Lodato, Intoccabili, Burr 2005. Con Peter Gomez, Regime, Burr 2004. Inciucio, Burr 2005. Le mille balle blu, Burr 2005. Onorevoli Wanted, Editori Riuniti 2006. E continuavano a chiamarlo Impunità, Editori Riuniti 2007. Se li conosci, li eviti. Chiare Lettere 2008.
Numero di catalogo 82.346. Numero di catalogo 82.391. Durata 676 minuti.
Jamie Ford, Il gusto proibito dello zenzero. Edizione Garzanti 2010. Erano una cosa sola, li separava soltanto il filo spinato. Seattle, nella cantina dell'Hotel Panama, il tempo pare essersi fermato. Sono passati 40 anni, ma tutto è rimasto come allora. Nonostante sia coperto di polvere, l'ombrellino di bambù brilla ancora, rosso e bianco, come il disegno di un pesce arancione. A Henry Lee basta vederlo aperto per ritrovarsi di nuovo nei primi anni 40. L'America è in guerra ed è attraversata da un razzismo strisciante. Henry, giovane cinese, È solo un ragazzino, ma conosce già da tempo l'odio e la violenza. Essere picchiato e insultato a scuola è la regola ormai, a parte quei pochi momenti fortunati in cui semplicemente viene ignorato. Ma un giorno Henry incontra due occhi simili ai suoi. Lei è Keiko, capelli neri e frangetta sbarazzina, l'aria timida e smarrita. È giapponese e come lui ha conosciuto il peso di avere una pelle diversa. All'inizio la loro è una tenera amicizia, fatta di passeggiate nel parco, fughe da scuola, serate ad ascoltare jazz nei locali dove di nascosto si beve lo zenzero giamaicano. Ma giorno dopo giorno il loro legame si trasforma in qualcosa di molto più profondo. Un amore innocente e spensierato, un amore impossibile, perché l'ordine del governo è chiaro, i giapponesi dovranno essere internati e a Henry, come alle comunità cinesi e del resto agli americani, è assolutamente vietato avere rapporti con loro. Eppure i due ragazzini sono disposti a tutto, anche a sfidare i pregiudizi e le dure leggi del conflitto. E adesso, 40 anni dopo, quell'ombrellino custodisce ancora una promessa, la promessa che la storia restituisca loro la felicità che si meritano. Un romanzo d'esordio che ha sorpreso e incantato, rivelandosi un fenomeno editoriale unico. Uscito in sordina negli Stati Uniti, ben presto ha scalato le classifiche di tutto il paese e ha venduto migliaia di copie solo grazie al passaparola dei lettori. Ambientato durante una delle epoche più buie e dolorose degli Stati Uniti, Il gusto proibito dello zenzero è una storia indimenticabile e commovente, di speranza e determinazione, di abbandono e di rimpianti, di lealtà e coraggio, che esplora la forza eterna e immutabile dell'amore. Caso editoriale. Gennaio 2009. Il gusto proibito dello zenzero, romanzo d'esordio di Jamie Ford, esce negli Stati Uniti. Febbraio 2009. Dopo sole due settimane dall'uscita, Il gusto proibito dello zenzero entra nella top 10 delle classifiche dei bestseller di tutto il paese. IndieBound, l'organizzazione delle librerie indipendenti americane, segnala il romanzo come il libro del mese. Marzo 2009. Borders, la catena di librerie più importante di tutta l'America, conferisce al libro il prestigioso titolo di romanzo dalla voce più originale e lo consiglia a tutti i suoi clienti. Aprile 2009. USA Today, New York Times, Publisher Weekly, Kirkus Review e le altre principali testate americane dedicano al libro intere pagine. Maggio 2009. Il gusto proibito dello zenzero è il libro di punta del club del libro Costco, il più grande degli USA. Giugno 2009. Il libro è all'ottava ristampa. Gli editori di tutto il mondo si contendono i diritti di pubblicazione. Estate 2009. Il gusto proibito dello zenzero è uno dei romanzi più letti sulle spiagge di tutta l'America. Autunno 2009. Il passaparola dei lettori non si ferma. Il romanzo è uno dei più recensiti su Amazon.com e sui blog letterari della rete. Dicembre 2009. Le copie, anteprima dell'edizione italiana, vanno a ruba in casa editrice tra librai e giornalisti. Gennaio 2010. Il gusto proibito dello zenzero arriva nelle librerie italiane. Jamie Ford. J-A-M-I-E F-O-R-D. Jamie Ford è cresciuto presso il quartiere cinese di Seattle e discende da uno dei pionieri delle miniere del Nevada, il bisnonno Min Chang, emigrato nel 1865 dalla Cina a San Francisco, il primo della famiglia ad assumere il nome Ford. Autore di racconti pluripremiati, vive nel Montana con la moglie e i figli.
Numero di catalogo 82.391. Numero di catalogo 82.410. Durata 311 minuti.
Vauro Senesi. Qualid che non riusciva a sognare. PM Bestseller 2009. Qualid vive con sua madre e il nonno nella periferia di una Kabul dominata dai talebani e devastata dalle guerre. Ha 10 anni, lo sguardo sveglio e due incisivi un po' sporgenti per colpa dei quali suo cugino Said gli ha affibbiato il soprannome di Sorcio. Si guadagna la vita riempiendo con la pala le buche sulla strada per Jalalabad, sperando in una moneta di ricompensa dai camion di passaggio. Ha fantasia, Khalid. La fantasia di tutti i bambini, o almeno quella consentita a un bambino cresciuto in una zona di guerra. Ma ha un cruccio. Non riesce a sognare. O meglio, ci riesce a volte di giorno, quando è sveglio, ma quelli tutt'al più sono pensieri, gli ha detto Said, che anche per questo lo prende in giro. È di notte che non riesce a sognare, Khalid. Non c'è riuscito nemmeno quando ha rubato i nastri delle videocassette che i talebani avevano legato a una mitragliatrice, per ricordare a tutti che musica e immagini sono proibite. Proibite come gli aquiloni e come tante altre cose a Kabul. Sarà l'incontro con Babrak, il calligrafo che collabora con gli occidentali che hanno aperto un ospedale in città, a fargli conoscere il mondo dei disegni e dei colori. Sarà la scoperta di quel mondo che permetterà a Khalid di riuscire finalmente a sognare. Questa storia è vera anche quando è inventata. Racconta di una città di polvere e vento, in un paese di neve e fuoco. È la storia di un ragazzino, e di tanti. Una vicenda intensa e poetica, viva e indimenticabile, si staglia sullo sfondo dell'Afghanistan degli aquiloni proibiti e di quello liberato. In questo libro, scritto con grande maestria, Vauro riesce a dare un affresco delicato e commovente di un paese martoriato dalla guerra. Corriere della Sera. La storia di Khalid ne racconta mille altre. Storie di vita in mezzo alla morte. Il venerdì di Repubblica. Vauro racconta la guerra vista dalla parte dei più deboli. Il manifesto. Vauro Senesi, ai più noto semplicemente come Vauro, è nato a Pistoia nel 1955 e vive a Roma. Giornalista, vignettista satirico, ha effettuato come inviato diversi reportage dall'Iraq, dalla Palestina, dall'Afghanistan, dalla Sierra Leone, dal Sudan. Oggi continua a viaggiare nelle zone di guerra nella convinzione che la messa al bando di qualunque conflitto sia la priorità assoluta del nostro tempo. Dopo il successo di Khalid che non riusciva a sognare, per PM ha pubblicato anche Il mago del vento e La scatola dei calzini perduti.
Numero di catalogo 82.410. Numero di catalogo 82.483. Durata 441 minuti.
Lorella Zanardo, Il corpo delle donne. Edizione Feltrinelli 2010. Immaginavo che le mie parole sarebbero giunte alle ragazze italiane. Era a loro che volevo arrivare. Sentivo sulla mia pelle l'umiliazione di essere accucciata sotto un tavolo. Sentivo nella mia carne il sopruso della telecamera che frugava il nostro corpo. Soltanto attraverso la comprensione profonda e di conseguenza l'assunzione totale della vergogna e del dolore per come eravamo rappresentate, sarebbe stato possibile scrivere un testo per stimolare domande, per educare e finalmente cambiare. Lorella Zanardo. Nel maggio del 2009, Lorella Zanardo ha messo in rete un documentario www.ilcorpodelledonne.com, realizzato con Cesare Cantù e Marco Malfi, Kindemi, che si proponeva di innalzare il livello di consapevolezza sull'immagine delle donne nella TV italiana. Oggetto e titolo: Il corpo delle donne. È stato l'inizio di un cambiamento e di una grande spinta per far riguadagnare centralità alle donne e misurare la loro incidenza sul tessuto sociale e culturale del nostro paese. L'autrice racconta qui la genesi del documentario, le reazioni che ha suscitato, l'interesse inaspettato da parte delle giovani generazioni, la necessità di uscire dagli stereotipi per giungere a una nuova definizione del femminile. Inoltre, mette a fuoco nuovi strumenti di lettura dell'immagine televisiva e dei messaggi che questa veicola. E con il capitolo Nuovi occhi per la TV passa dalla denuncia alla proposta di strumenti che consentono di guardare la TV con consapevolezza. Spegnere la TV oggi non serve, dice Lorella Zanardo. Il vero atto innovativo è guardarla, insieme a chi normalmente la guarda. Lorella Zanardo è consulente organizzativa
ed è stata dirigente in grandi organizzazioni. Ha coordinato progetti di diversity management per la comunità europea. Ha vissuto molti anni all'estero. Da diverso tempo sperimenta con passione le potenzialità del corpo femminile attraverso il teatro, la danza e il canto. È membro del consiglio di Win Conference ed è speaker sulle tematiche di genere in convegni internazionali.
Numero di catalogo 82.483. Numero di catalogo 82.490. Durata 371 minuti.
Evelyn Wu. Elena, la madre dell'imperatore. Traduzione di Valentina Poggi. Edizione Bompiani 2010. Concubina, o forse moglie dell'imperatore Costanzo Cloro, Elena è la madre di Costantino il Grande. Soprannominata imperatrice di tutti i cristiani e proclamata santa dalla Chiesa di Roma, la sua è una vita straordinaria, tanto che le note più suggestive della sua biografia spesso oltrepassano il dato storico per dar spazio alla leggenda. C'è chi la vuole madrina del ritrovamento della croce di Gesù, chi figlia della terra di Britannia e protagonista della tradizione celtica. Ciò che è certo è che Elena è stata una donna energica e attiva, partecipe delle vicende e delle lotte del potere romano, ma anche attenta a capire la novità del cristianesimo rispetto alle altre religioni. A più di un cinquantennio di distanza dalla sua prima pubblicazione, questo capolavoro di Evelyn Waugh non smette di affascinare e appassionare i lettori di tutto il mondo, soprattutto per la sua efficace verve narrativa e per l'ammirevole fedeltà della ricostruzione storica. Evelyn Waugh, 1903-1966. È considerato il più grande scrittore satirico inglese, erede diretto della grande tradizione di Chaucer e Swift. Narratore dall'umorismo elegante e distaccato, già con i primi lavori divenne la voce più rappresentativa di una generazione aristocratica, decadente e iconoclasta. Tra i suoi romanzi, tutti editi da Bompiani, Ritorno a Brideshead, Una manciata di polvere, Misfatto negro, Il caro estinto. Nei classici Bompiani sono disponibili le sue opere 1930-1957. Evelyn Waugh. Spelling del nome. Evelyn. E-V-E-L-Y-N. Waugh. W-A-U-G-H.
Numero di catalogo 82.490. Numero di catalogo 82.496, durata 467 minuti. Paolo Cacciolati, di gestione del personale, edizione TEA 2009. Giacca, cravatta e PowerPoint. Mirko Michichi è il consulente aziendale perfetto, quello che ha le conoscenze e gli agganci giusti, quello che ti fa avere i fondi per i corsi di formazione, quello che usa tutte le paroline magiche, mission e vision, competitors e challenge. Lavora con le parole come con le persone. Le une e le altre sono semplici strumenti. Mirko Michichi sa come generare entusiasmo nella rete vendite, mentre si prepara ad indicare le teste da tagliare. Le sue nevrosi non lo intralciano più di tanto, le sfoga lontano dalle sale riunioni, magari nelle stradine che costeggiano la tangenziale. L'importante è andare avanti, fare soldi, ottimizzare tempo ed energie. Questo è il credo di Mirko Michichi. Fino a che un giorno, un delitto. Al suo esordio nel romanzo Paolo Cacciolati alterna con sicurezza diversi registri grazie a una lingua ora corrosiva, ora realistica, ora apertamente grottesca e ci racconta il mondo del lavoro e i suoi personaggi quotidiani, le frustrazioni, le follie e le vie di fuga. un esemplare Storia di Oggi. Paolo Cacciolati, nato a Savigliano, in Piemonte, dove tuttora vive, appartiene a una famiglia di figli unici. Figlio unico il padre, Mario, figlio unico lui, figlio unico il piccolo Francesco, nato nel 2008. Avvertendo il peso di tale unicità, ha ritenuto opportuno sdoppiarsi, di giorno dirigente d'azienda, di notte scrittore. Come autore ha pubblicato racconti per antologie edite da Fandango e Las Vegas Edizioni. Di gestione del personale è il suo primo romanzo. Numero di catalogo 82.496. Numero di catalogo 82.556. Durata 329 minuti.
Alan Bennett, Una vita come le altre. Edizione Adelphi, 2010. C'è stato qualche altro caso di malattia mentale nella vostra famiglia? Comincia con questa domanda, rivolta da un assistente sociale dello Yorkshire, questo straordinario, commovente viaggio interiore di Alan Bennett. Da qualche giorno l'anziana madre è ricoverata in un istituto psichiatrico per una grave forma depressiva, così almeno la definiscono. Comunque sì, ci sono stati altri casi in famiglia, ma lui non l'aveva mai saputo. È il padre a svelare per la prima volta, in un atto burocratico e liberatorio, la fine drammatica e segreta del nonno di Bennett e a indurlo a esplorare le storie nascoste e dimenticate degli altri parenti. Ma come si distingue la malattia mentale dalle manie, dalle fobie, dal silenzio, dall'infelicità? Da parte di uno scrittore che in passato non poteva neanche togliersi la cravatta senza prima far circondare la casa da un cordone di polizia, un libro come questo è un dono prezioso e inaspettato. Solo di recente, infatti, Alan Bennett ha sentito il bisogno di dedicarsi a quell'attività vagamente disdicevole che è lo scrivere di sé. Cambiando tonalità, forse, rispetto agli scritti esilaranti e feroci che gli hanno dato la celebrità, ma sempre con lo stesso sguardo acuminato e instancabile. Uno sguardo di un'onestà dolente, poco caritatevole soprattutto verso le sue manchevolezze. E l'umorismo? Sotteso, o forse sospeso, in ogni pagina come uno strumento di interpretazione insostituibile col quale ci si può destreggiare anche fra le tragedie della vita e della senilità. «Forse per me non ci baderei», diceva papà, «ma lei cerca sempre di portarmi sul suo terreno». Mio padre non percepiva le assurdità di mamma come sintomi della malattia e quindi non aveva altro rimedio che il buon senso. «Te lo sei sognato?» diceva spalancando la porta dell'armadio. «Dov'è questo tizio? Fammelo vedere!» Secondo lui l'assenza del fantasmatico intruso avrebbe dovuto intaccare la certezza di mamma, convincerla del suo errore. Invece mamma, con un dito sulle labbra, adesso l'uomo nell'armadio era misteriosamente migrato nel bagno, lo trascinava alla finestra per indicargli il furgone del pescivendolo e lo guardava con spaventevole sicumera, addirittura con aria di trionfo. Papà vedeva certo che il destino da lei temuto, qualsiasi esso fosse, li avrebbe presto inghiottiti entrambi. Di Alan Bennett, A-L-A-N, B-E-N-N-E-T-T, sono apparsi presso Adelphi La pazzia di Re Giorgio, 1996, Nudi e crudi, 2001, La cerimonia del massaggio, 2002, La signora nel furgone, 2003, Signore e signori, 2004, Scritto sul corpo, 2006, La sovrana lettrice, 2007, Una visita guidata, 2008 e L'imbarazzo della scelta, 2009. Una vita come quella degli altri è uscito per la prima volta nel 2005.
Numero di catalogo 82.556. Numero di catalogo 82.625. Durata 42 minuti.
Homo Artifex, il pianoforte, di Nick Healy. Edizione Motta Junior 2007. Ispirandosi a strumenti a tastiera come la spinetta, il virginale e l'arpicordo, il costruttore italiano Bartolomeo Cristofori, all'inizio del Settecento, ha voluto creare un nuovo cembalo dal suono più delicato e più espressivo. Era basato su un meccanismo complesso, ma con una missione semplice: riflettere al meglio le emozioni del musicista. Questo nuovo strumento, il pianoforte, avrebbe rivoluzionato per sempre il mondo della musica e i suoi tasti avrebbero dato vita alle note di compositori geniali come Mozart, Beethoven e Chopin. Nick Healy. N-I-C-K. H-E-A-L-Y.
Numero di catalogo 82.625. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha anche in distribuzione i seguenti audiolibri. Cesarina Vighi. Ottavia Piccolo legge L'ultima estate. Numero di catalogo 82.560. Durata 280 minuti. Paolo Sorrentino. Hanno tutti ragione. Numero di catalogo 82.561. Durata 665 minuti. Vito Mancuso. Vito Mancuso legge La vita autentica. Numero di catalogo 82.562. Durata 212. Isabella Allende. L'isola sotto il mare. Numero di catalogo 82.563. Durata 850 minuti. Federica Bosco. Federica Bosco legge Mi piaci da morire. Numero di catalogo 82.564. Durata 229 minuti. Niccolò Ammanniti. Giorgio Tirabassi legge Che la festa cominci. Numero di catalogo 82.565. Durata 475 minuti. Homerus, Odissea. Numero di catalogo 82.566, durata 797 minuti. Milena Agus, Margherita Bui, legge Mai di pietre, di Milena Agus. Numero di catalogo 82.567, durata 141 minuti. Stefano Benni, Bar Sport. Numero di catalogo 82.568, durata 259 minuti. Andrea Camilleri. Luigi Locascio legge La luna di carta, di Andrea Camilleri. Numero di catalogo 82.569, durata 350 minuti. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Ligea. Numero di catalogo 82.570, durata 71 minuti. Stig Larsson. Claudio Santa Maria legge Uomini che odiano le donne. Numero di catalogo 82.571, durata 1.088 minuti. Natalia Ginzburg. Giovanna Mezzogiorno legge Le piccole virtù, di Natalia Ginzburg. Numero di catalogo 82.572, durata 195 minuti. Roberto Saviano, Gomorra. Numero di catalogo 82.573, durata 552 minuti. Harry De Luca, Il nome della madre. Numero di catalogo 82.574, durata 75 minuti. Massimo Carlotto. Rolando Ravello legge L'amore del bandito, numero di catalogo 82.575, durata 242 minuti. Victor Hugo, I Miserabili, numero di catalogo 82.576, durata 3.614 minuti. Francesco Piccolo. Francesco Piccolo legge L'Italia spensierata, numero di catalogo 82.578, durata 326 minuti. Arthur Conan Doyle, Le avventure di Sherlock Holmes, numero di catalogo 82.579, durata 54 minuti. Georges Simenon. Claudio Santamaria legge La Camera Azzurra, numero di catalogo 82.580, durata 225 minuti. Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.